Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, aspettando Crohn, l'agenda impossibile, vaccini, il nuovo edificio controllo qualità di GlaxoSmithKline, il paziente cronico nell'era della digitalizzazione, tumore ovarico, la campagna L'ospedale che vorrei. Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva nei cinema di tutta Italia la campagna di sensibilizzazione Aspettando Crohn, l'agenda impossibile, patrocinata dall'Associazione di Pazienti Amici Onlus e promossa da Janssen Italia. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste a Salvo Leone, direttore generale di Amici Onlus, Stefania Canarecci, presidente Amici Lazio Onlus, e Massimo Scaccabarozzi, presidente amministratore delegato di Janssen Italia.
Ricevere continuamente foto di nudo da Viscalle.
Un cortometraggio realizzato dal trio comico The Pills per raccontare con un linguaggio nuovo e ironico la malattia di Crohn, che in Italia colpisce circa 100.000 persone. Il video verrà proiettato fino al 30 aprile nelle sale cinematografiche del Lazio, la regione da cui parte la campagna di sensibilizzazione Aspettando Crohn, l'agenda impossibile, patrocinata dalle associazioni di pazienti Amici Onlus e Amici Lazio Onlus e dall'associazione Società scientifica IGIBD con il contributo di Janssen Italia.
Viene utilizzato un linguaggio diverso, per certi versi anche un po' irriverente, che però serve a sensibilizzare i pazienti giovani e soprattutto le persone di quell'età che non hanno confidenza con queste patologie e tende a far capire quanto importante sia la vita dei pazienti con questa malattia e quali siano i disagi che un paziente subisce, un'attesa per la diagnosi, un'attesa per l'esame, un'attesa per la realizzazione dei propri obiettivi che molto spesso a causa della patologia vengono raggiunti in ritardo.
In questa maniera diciamo molto ironica che tende a sdrammatizzare quelli che possono essere i sintomi che abbiamo come pazienti e che possono essere molto invalidanti, perché la malattia di Crohn, insomma, ricordiamo, è una malattia invalidante che può comunque sia contribuire a rendere la vita diciamo non proprio qualitativamente piacevole delle persone. Abbiamo concordato che praticamente potesse essere un po' un buon veicolo e diciamo una bellissima iniziativa per poter parlare finalmente delle nostre patologie.
La malattia di Crohn è una malattia infiammatoria cronica che colpisce il tratto gastrointestinale. Sebbene la sua causa scatenante sia ancora sconosciuta, si sa che sono coinvolti più fattori, tra questi la predisposizione genetica e fattori ambientali. La diagnosi avviene per lo più in età giovanile, tra i 20 e i 30 anni, e i dati ci dicono che anche dal punto di vista economico ha un forte impatto sulla vita quotidiana dei pazienti e delle loro famiglie.
Le malattie autoimmuni sono malattie che ti aggrediscono da dentro e da sempre Janssen è stata attenta a questo concetto della cura da dentro e non della cura da fuori. Non a caso 25 anni fa ha scoperto il primo anticorpo monoclonale per le malattie autoimmuni. La ricerca è continuata, oggi abbiamo a disposizione nuovi prodotti biotecnologici per queste malattie importanti, ma il processo di ricerca si deve completare con qualche cosa che va al di là del solo mettere a disposizione il farmaco, ma di aiutare i malati con una campagna di sensibilizzazione che li aiuti a vivere non solo di più, ma a vivere meglio la loro vita.
GlaxoSmithKline investe a Siena 42 milioni di euro sul controllo di qualità. Da qui i vaccini per tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con Rino Rappuoli, Chief Scientist di GlaxoSmithKline, e Luis Arosemena, presidente e amministratore delegato di GSK Italia.
Innovazione, qualità, sicurezza sono i pilastri su cui nasce il nuovo progetto del sito GSK Vaccines di Rosia in provincia di Siena. Si tratta della costruzione del nuovo edificio per il controllo qualità, un'operazione strategica con un investimento di 42 milioni di euro per lo stabilimento italiano, l'unico al mondo a produrre tutti i vaccini contro le meningiti batteriche e che nel solo 2018 ha distribuito 47 milioni di dosi di vaccini in 54 paesi.
Per controllare questi vaccini, per assicurare la loro sicurezza e la loro efficacia, stiamo costruendo un edificio, abbiamo costruito un edificio che è stato disegnato non solo per fare i saggi di qualità e di sicurezza di oggi, ma per essere proiettato nel futuro. Vuol dire che noi stiamo scommettendo e investendo per essere sicuri che nel futuro potremo garantire la sicurezza dei vaccini non solo con le tecnologie che abbiamo oggi, ma con le tecnologie del futuro, quelle che arriveranno, che saranno sempre più digitali, sempre più robotizzate, che riusciranno a garantire in tempi più brevi e con maggiore sicurezza la qualità e la bontà dei nostri prodotti.
Una struttura che si estende per oltre 8.700 metri quadri, interamente dedicata al controllo qualità, dallo sviluppo clinico del vaccino fino alla produzione e distribuzione. Un progetto che guarda al futuro. Con questo investimento, GSK si dota di laboratori, processi e tecnologie tra le più avanzate in materia di controllo qualità e di fatto rende il sito di Rosia, e dunque l'Italia, sempre più strategiche a livello globale.
Si aspetta del futuro che c'è una sostenibilità del settore, e per avere una sostenibilità del settore sono due cose che sono fondamentali. Primo, il valore all'innovazione, che l'innovazione sia valorata, e secondo, che c'è accesso a quell'innovazione, che tutti i pazienti e le persone che hanno bisogno di questa innovazione possano averla.
Sanità digitale e cronicità, pochi investimenti e gestione del paziente poco digitale. Queste le principali criticità del sistema italiano. Abbiamo sentito Maria Pia Garavaglia, presidente della Fondazione Roche, Paolo Locatelli, responsabile scientifico dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, e Valeria Tozzi, direttore del Master MIMS dell'Università Bocconi di Milano.
La digitalizzazione è una risorsa e un'opportunità fondamentale per il sistema sanitario nazionale, sia in termini di sostenibilità economica di lungo periodo, sia perché consente una migliore qualità delle cure, soprattutto nella gestione delle malattie croniche, sempre più diffuse anche a causa dell'invecchiamento della popolazione. Il 39,9% dei residenti d'Italia è affetto da almeno una malattia cronica e il 20,9% da due.
La digitalizzazione entra prepotentemente in una ricerca che riguardi come agevolare tutti i cittadini e metterli sullo stesso piede di parità, soprattutto i cronici, soprattutto gli anziani, i fragili. Con la digitalizzazione finalmente il libretto elettronico sanitario dovrebbe essere alla portata di tutta Italia, oggi è solo in 5 regioni, la cartella sanitaria elettronica sarebbe a disposizione dei medici e degli specialisti, ovunque ci si trovi c'è qualcuno che sa esattamente il nostro profilo, i nostri bisogni, saprebbe prescrivere correttamente, appropriatamente e in maniera certificata.
Nonostante gli innegabili vantaggi derivanti dalla digitalizzazione, nel nostro paese si investe ancora poco in sanità digitale, solo 22 euro pro capite contro i 60 della Gran Bretagna o i 40 della Francia, secondo i dati 2018 dell'Osservatorio Innovazione in Sanità Digitale del Politecnico di Milano.
In Italia però ci sono casi d'eccellenza nell'utilizzo di queste soluzioni digitali, alcune realtà sanitarie hanno utilizzi di cartella clinica elettronica assolutamente comparabili con i migliori casi europei e internazionali, alcune soluzioni di telemedicina hanno dimostrato la loro efficacia. Il problema è far diventare questi strumenti un elemento a sistema nel servizio sanitario nazionale e nelle singole aree regionali.
I dati ci dicono inoltre che la gestione delle malattie croniche assorbe tra il 70 e l'80% delle risorse sanitarie e che circa il 70% dei malati cronici non è aderente alla terapia. Per questo si stanno affermando sempre più approcci innovativi per la gestione di queste patologie.
Altro elemento che incrocia il tema della digitalizzazione è quello che stanno facendo le regioni e alcune aziende sanitarie. Si chiama Population Health Management. È una parola strana, ma cosa significa? Significa che le regioni, utilizzando le informazioni che hanno a disposizione, riescono già a sapere qual è la domanda potenziale, quindi riescono a programmare l'organizzazione dei servizi non aspettando che il paziente si presenti alle porte degli ambulatori dei clinici. Questo, se incrociato con una raccolta puntuale delle informazioni sul paziente, migliorerà la qualità delle cure e la renderà anche più sostenibile nel medio-lungo termine.
La campagna social L'ospedale che vorrei racconta il vissuto delle donne colpite dal tumore ovarico. Ne abbiamo parlato con Nicoletta Cerana, presidente di ACTO, Silvia Gregori, referente di ACTO Roma, e Domenica Lorusso, del Dipartimento Ginecologia Oncologica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma.
Quanto è importante per una donna colpita da tumore ovarico la scelta dell'ospedale dove farsi curare? Cosa pensano le pazienti dei centri a cui si sono rivolte? Se lo ha chiesto ACTO, rete di associazioni di pazienti, che ha promosso la campagna social L'ospedale che vorrei, è un video visto da più di 90.000 persone che raccontano una realtà in buona parte positiva. Infatti le pazienti che hanno risposto al questionario proposto si sono dichiarate per lo più, circa 70-80%, soddisfatte delle cure ricevute. Ma c'è ancora molto da fare. Due donne su cinque non hanno ricevuto sufficiente assistenza psicologica e una donna su tre si è sentita molto sola al momento della diagnosi.
Noi al discorso dell'ospedale come alleanza contro il tumore ovarico siamo molto attente, perché la scelta dell'ospedale per una patologia così grave e complessa come il tumore ovarico non è solo una scelta importante, è una scelta per la vita. La scelta dell'ospedale giusto è la scelta che ti permette di vivere di più, perché come dicevo è una patologia molto complessa, è una patologia che non ha forme di prevenzione o di diagnosi tempestiva, per cui nel 70% dei casi viene ancora diagnosticata in stadio avanzato.
Quello che si nota e che è carente, che da pazienti si lamenta, è la mancanza spesso di attenzione a quelli che sono dei bisogni che in una patologia complessa come quella di un tumore vanno ben oltre l'intervento chirurgico o la somministrazione delle terapie. E questo purtroppo devo dire che ce lo segnala anche il grande ricorso, per esempio, che i pazienti fanno ad atti legali contro i medici.
Il tumore ovarico è la più grave e complessa neoplasia ginecologica che interessa 50.000 donne italiane, con una sopravvivenza a 5 anni negli stati avanzati che è solo del 40%. Proprio per la sua complessità, questa patologia dovrebbe essere curata solo in ospedali altamente specializzati e attrezzati per affrontare la malattia da tutti i punti di vista.
Lo sforzo di identificare per ogni regione o macro regione dei centri di riferimento e su quelli convogliare le pazienti, questo sforzo va fatto perché la letteratura è molto chiara e a questo sforzo si accompagna un miglioramento delle possibilità di cura della paziente. È chiaro che poi centralizzando i casi si centralizzano le risorse e allora il centro di riferimento non diventa solo il centro dove si fa la migliore chirurgia e la migliore chemioterapia o i migliori trial clinici, ma diventa anche il centro che si dota di uno psico-oncologo, di un infermiere di ricerca, di un case manager, tutte figure che completano e arricchiscono il percorso della paziente.
Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.